Fantasy Football Studio è un podcast settimanale dedicato al mondo del fantasy football e della NFL.
Ci potete ascoltare ogni giovedì su SoundCloud, iTunes e YouTube.
Seguiteci su Facebook, Twitter e Instagram alla pagina Fantasy Football Studio per restare sempre aggiornati. Let's go! Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati a una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è l'8 giugno 2017 e Quincy Enunwa è un wide receiver numero 1.
Ma c'era veramente bisogno di dirlo, cioè, dai ragazzi, noi lo sapevamo, l'abbiamo già detto milioni di volte. È il più bello, è il più forte, il più migliore della Lega.
Più migliore.
Eh sì, era solo questione di tempo.
Non c'è niente da fare. Io, come avrete sicuramente sentito, sono completamente tappato di naso, quindi insomma da oggi la puntata va così. Se ogni tanto sentirete strani lamenti, sappiate che sono io perché mi sto soffiando il naso. Ma andiamo subito a spiegarvi perché Quincy Enunwa è un wide receiver numero uno anche nelle depth chart universali, a parte ovviamente nella nostra, nella depth chart del nostro cuore. Quindi andiamo a sentire le news dell'ultima settimana.
Breaking news. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine, buon inizio di settimana, che di fine settimana, sveglia!
Allora, abbiamo parlato appunto, abbiamo aperto la puntata parlando ovviamente, non poteva essere altrimenti, di Quincy Enunwa, e adesso vi spieghiamo perché è il wide receiver numero uno lì a New York. Allora, Eric Decker, che sappiamo che era il... da noi amavamo Quincy Enunwa e Eric Decker lo odiamo perché era quello che gli rubava lo spot da wide receiver numero uno, era il principale rivale in quella depth chart di Quincy Enunwa, e per adesso rimane i Jets, però i Jets stanno cercando di tradarlo. Si parlava appunto addirittura che lo dovessero droppare tra ieri e l'altro ieri. Invece i Jets stanno cercando di ottenere il più possibile da una trade di Eric Decker, quindi ancora è a roster. Quanto sta che comunque i Jets stanno facendo un po' una piazza pulita di tutti i veterani tra difesa e attacco, e Eric Decker, diciamo, sembra il primo ha il potenziale ad andarsene. Insomma, tu cosa ne pensi di Eric Decker? Secondo te troveranno un acquirente oppure lo dropperanno?
Penso di sì, ovviamente il prezzo sarà ridicolo, probabilmente tipo un sesto, settimo giro, visto appunto la situazione. Insomma, è un veterano, di solito i prezzi sono abbastanza bassi, diciamo, in queste situazioni. Comunque sì, è sempre meglio qualcosa rispetto insomma a tagliarlo e basta. È una mossa abbastanza, diciamo, sorprendente. Stanno veramente altro che piazza pulita, hanno proprio lanciato una bomba e vogliono ricostruire da zero, a quanto pare, i Jets. E sicuramente la corsa per la pick numero 1 l'anno prossimo sarà interessante, perché già abbiamo visto che ci sono l'anno prossimo dei prospetti nella posizione di quarterback che insomma sembrano molto hypati già adesso, e dovrebbe andare molto meglio degli ultimi due anni, diciamo, come talento. Quindi sì, è un po' una strategia di tanking, forse, che è insomma un termine che arriva dall'NBA, per chi non fosse familiare, insomma cercare di perdere più partite possibili per assicurarsi una scelta altissima al draft.
Sì, oppure appunto vedere anche che tipo di giocatore hai appunto volto ad un futuro. Sappiamo che probabilmente si fidano appunto di Quincy, sì, e quindi...
giustamente. Penso,
certo, poteva essere altrimenti. Invece chi non si fida più è Danny Spitta, che è stato tagliato dai Ravens dopo l'ennesimo infortunio, sempre alla stessa parte del corpo. Stiamo parlando della sua anca, che tipo se l'è rotta per la quarta volta in tre anni. aveva saltato, continuava a saltare praticamente stagioni intere a causa di questo infortunio. L'anno scorso è più o meno riuscito a giocare, quest'anno nel training camp si è rotto di nuovo la stessa parte del corpo, quindi è stato rilasciato dai Ravens. Stiamo assistendo probabilmente ad un taglio definitivo, probabilmente anche Danny Spitta deciderà di si guarderà allo specchio e dirà: o vado in sedia a rotelle oppure mi ritiro da questo sport, perché chiaramente non è per tutti. E purtroppo Peter, un buon tight end, a me è sempre piaciuto, aveva un'ottima chemistry con Joe Flacco. Purtroppo quando sei fatto di vetro così ne va anche nella tua incolumità, e quindi assolutamente la scelta giusta è quella di mollare.
Assolutamente, anche a me piaceva al fantasy come tight end, appunto per una buonissima intesa con Flacco. Purtroppo sì, gli infortuni sono stati veramente gravi, e poi soprattutto, come hai detto tu, sempre la stessa parte del corpo, quindi non so veramente cosa gli sia rimasto a livello di bacino, se è tutto tipo un mezzo robot, penso ormai, perché ha veramente subito un sacco di 3-4 infortuni sempre allo stesso posto. Sì. Per quanto riguarda i Ravens, dovrebbe tornare Benjamin Watson, che l'anno scorso mi pare ha saltato la stagione, che è l'ex tight end dei Saints di qualche anno fa, che però anche lui c'ha la sua età. Avevano draftato Max Williams, Max con due X,
Max Power,
però insomma fino adesso non aveva fatto granché. Vediamo se riesce quest'anno, insomma, se non riesce.
Ma l'anno scorso Pitta mi sa che ha giocato, quindi un po' gli rubava dei target.
Sì, sì, certo, ha giocato, però insomma, cazzo, sei giovane, vuoi non riuscire a battere uno con le anche bioniche, dai cazzo.
Che gioca con una gamba sola.
Esatto.
Tyreek Hill è il, visto che abbiamo parlato di un nuovo wide receiver, ovvero questo è l'uno che supera nel chart il veterano che sarà rilasciato, quindi Eric Decker. Lo stesso sta più o meno succedendo anche a Kansas City, ovvero Jeremy Maclin, il veterano, il wide receiver numero uno, è stato rilasciato, quello definitivamente, proprio è stato rilasciato l'altro ieri. Quindi Tyreek Hill, il giovane, il nuovo che avanza, è listato come wide receiver numero uno. Il problema di Kansas City con Tyreek Hill è che l'anno scorso almeno lo usavano pochissimo, è stato usato praticamente 2-3 snap a partita, faceva queste super cose incredibili con la sua velocità pazzesca. Per esempio mi ricordo una partita con i Titans che ha preso il primo snap, o uno dei primi snap comunque, ha portato era una corsa, tipo un end around, ha fatto 98 yard di touchdown e poi non si è più visto proprio in campo per tutto il resto della partita. Con la partenza di Jeremy Maclin probabilmente i Kansas City Chiefs stanno dicendo che Tyreek Hill potrebbe essere pronto per prendere parte più approfonditamente alle meccaniche della squadra. Staremo a vedere, fatto sta che questo direi che alza di notevolmente la ADP, cioè la average draft position di Tyreek Hill, mentre Maclin, che dovrebbe andare tra i Ravens e i Buffalo Bills, è ancora senza casa.
Sì, per quanto riguarda Hill, appunto ci sarà sicuramente un aumento, insomma, degli snap eccetera, speriamo che questo però non tra virgolette rovini la sua produzione, perché insomma sappiamo bene che il suo gioco si basa sulla velocità, quindi non vorrei che magari troppa, diciamo, stanchezza andasse a rovinare un po' i suoi numeri. Comunque insomma è ancora molto presto, anche perché hanno ancora Chris Conley che dovrebbe andare un po' a sostituire Jeremy Maclin, quindi c'è insomma un buon potenziale anche per Conley per prendersi quel ruolo, e quindi tra virgolette far rimanere Hill nel ruolo di ace, quindi sì, insomma, di fare un po' di tutto.
Sì, Tyreek Hill ha fatto 11 yard per rush, cioè giusto per darti un'idea.
Okay. Per quanto riguarda Maclin invece non ho capito questa visita ai Bills, che hanno Sammy Watkins contract year, o hanno pick-upato dovrebbe essere. E hanno draftato Zay Jones, che era una scelta che avevamo già preisato in passato, Però abbiamo visto negli anni, nonostante appunto Watkins abbia messo su buoni numeri al fantasy, che insomma non è che siano proprio un attacco fondato sul passaggio, anzi direi il contrario. Quindi non so, spero che non vada ai Bills, più che altro perché la produzione non sarebbe così tanto fantasy relevant. Molto meglio ai Ravens a questo punto invece, che hanno bisogno di wide receiver.
Sì, sono d'accordo. Probabilmente andrà ai Bills, perché si parlava di un rapporto di amicizia con LeSean McCoy, che appunto avrebbe messo una buona parola. E quando è stato intervistato a riguardo, la giudicava una cosa già fatta. Quindi, insomma, staremo a vedere comunque. Allora, noi siamo qui per l'ultima puntata riguardante la NFC. Abbiamo fatto tutte le division, ovviamente dal lato National Football Conference, ci manca solo la NFC West. Quando uscirà anche questa puntata, ovviamente la troverete singolarmente, solo il link su SoundCloud, e invece poi raccoglieremo tutte le puntate sulla NFC e tutte le puntate sulla AFC in un articolo di Football Nation, così potrete averle tutte lì in caso ve ne foste perse qualcuna, potete recuperarle. Allora, oggi parliamo di Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks e San Francisco 49ers. Allora, come al solito iniziamo parlando un po' della la vincitrice della division, che ovviamente non mi ricordo, perché se io sapessi le cose a questo punto sarei
ovviamente Seattle
da un'altra parte. Allora, sì, appunto, parliamo della vincitrice della division, appunto, di Seattle Seahawks. Allora, dal punto di vista fantasy, direi che rispetto all'anno scorso le cose cambiano. Ovviamente siamo sempre stati abituati a vedere in Seattle una squadra molto interessante dal punto di vista fantasy, soprattutto anche grazie al running game, che era una volta fondamentale. L'anno scorso è stato un po' così, e lo dimostra il fatto che hanno cambiato praticamente tre running back nel corso della stagione: Christian Michaels, Thomas Rawls, CJ Procise. Un po' era up for grabs, quindi era un po' a disposizione di tutti. Quest'anno torna Andy Lacy, che come abbiamo parlato in pagina più volte, ha queste clausole di contratto riguardanti il suo peso. Se dovesse arrivare all'inizio di un week 1 a 253 libbre, che sarebbero intorno a 120 kg, penso, forse meno, comunque dovesse arrivarci così, prenderebbe altri incentivi monetari che già ha preso, perché lui è arrivato al season program decisamente sovrappeso. Nel suo proprio contratto ha delle clausole che man mano che si avvicina alla stagione dovrà perdere del peso, e ad ogni volta che riuscirà a presentarsi agli allenamenti dimagrito, secondo un intervallo regolare, dovrà riceverà appunto $55,000, che non sono pochi. Quindi c'è da pensare che Andy Lacy arriverà in stagione sano, e c'è da pensare che potrà quindi tornare ad essere un fantasy relevant. Oltretutto è molto sopravvalutato, secondo me, sottovalutato secondo me, e si vede che è ancora lì tipo tra il quinto round, sesto round, eccetera. E però è un running back titolare, secondo me è criminale lasciarlo lì proprio nei round bassi. Tu cosa ne pensi?
Secondo me invece è giusto, perché uno comunque adesso in teoria è il numero uno della depth chart, però la competizione di Process e Rawls, se anche loro sono sani, insomma, ci sarà, e quindi porterà via snap. Due, il solito problema cronico degli ultimi anni di Seattle, la linea offensiva, che obiettivamente ha fatto abbastanza cacare, quindi non è proprio... insomma, sì, lo sapete, non è l'ideale per un running back avere una linea che fa fatica a bloccare, che insomma non di qualità, ne risentono parecchio, soprattutto più che il quarterback, probabilmente ancora di più i running back a livello di fantasy. A livello magari di football giocato, per il quarterback può essere un incubo veramente avere una linea che non blocca, perché possono venire uccisi ogni azione praticamente. Però a livello di fantasy penso che il running back sia molto importante valutare anche la situazione della linea offensiva della squadra, tanto che l'anno scorso il buon Zeke Elliott è andato così alto subito nei draft, perché nonostante fosse un rookie è andato nella squadra con la miglior, miglior linea della Lega, e quindi sì, era praticamente punti garantiti.
Sì, sì, assolutamente sì. Per quanto riguarda invece i wide receiver, Doug Baldwin è chiaramente il numero uno. Anche qui c'è poca competizione. Sì, c'è German Kearse che è il chiaro numero due, e c'è un Tyler Lockett che continua a salire. L'anno scorso ha fatto bene Lockett, e secondo me continuerà a salire un po' nella depth chart di questa squadra. L'anno scorso per Lockett sono 114 yard, un touchdown di rush, e 597 e un touchdown di ricezione. Sì, non sono numeri chiaramente da wide receiver numero uno, però considerando che insomma c'ha una depth chart proprio davanti a lui e non ha neanche giocato tutte le partite, c'è da dire che secondo me questi numeri potranno solo che aumentare. Chiaramente è un target da round proprio bassi, perché questo effettivamente è nella realtà, però magari puntando alla keeper, secondo me si aspetteranno che questi numeri salgano nel corso degli anni, e secondo me è un buon wide receiver. Come tight end, Jimmy Graham, sappiamo, insomma, qua ci faccio parlare che è il tuo amico, ecco, per esempio Jimmy Graham non ha giocato proprio benissimo. Secondo te è perché non si trova bene in questo schema, o è perché effettivamente c'è abbastanza competizione per i target di Russell Wilson?
No, allora sostanzialmente adesso stavo un attimo cercando le stat, perché il primo anno che ha giocato con Seattle sostanzialmente non ci hanno capito un cazzo di come usarlo il povero Jimmy, e quindi sì, insomma, è stato abbastanza imbarazzante. Però nel 2016 i numeri sono stati decisamente migliori. Infatti passiamo da un 605 yard nel 2015 a quasi 1000 nel 2016, 923, e 6 touchdown di ricezione contro, e uno di corsa addirittura, contro i due del 2015. Quindi direi che tutto sommato ci stava un anno di adattamento, anche perché gli schemi tra New Orleans e Seattle sono decisamente diversi, quindi sia per il giocatore sia anche per la squadra, per l'offensive coordinator, inserire una pedina del genere in un attacco che insomma dei tight end non aveva mai avuto sti grandi campioni, che non ci aveva neanche mai fatto troppo affidamento, ci stava un periodo di adattamento. Quindi abbiamo visto del progresso, che è secondo me ottimo, e quest'anno se non mantiene questi numeri li aumenta. Penso che sia difficile che scendano, anche perché appunto più passano le stagioni ovviamente più aumenta l'intesa con Russell Wilson, che comunque anche lui è molto giovane, quindi hanno del buon potenziale anche nel futuro. Tornando due secondi su Tyler Lockett, anche a me piace come prospetto per il futuro, diciamo, però da ricordare che uno viene usato anche negli special teams, anzi molto, fino adesso molto di più negli special teams, e che si è rotto una gamba in maniera molto brutta l'anno scorso, quindi da tenere un attimo d'occhio la situazione fisica.
Sì, però secondo il coach Pete Carroll è good to go, e addirittura è stato ripreso mentre correva e si allenava con la squadra durante questa parte di off season, quindi teoricamente dovrebbe andare comunque tutto bene. Allora, dopo i Seattle Seahawks, che hanno finito la stagione con un record di 10-5-1, andiamo agli Arizona Cardinals, che sono arrivati secondi con 7-8-1. Allora, anche qua Arizona è una squadra che probabilmente si aspettava di più dall'anno scorso, e soprattutto si aspettava di più vista sulla carta la capacità dei propri playmaker. Insomma, David Johnson è chiaramente il running back numero uno, è stato il running back che ha finito la stagione come miglior running back, fantasy running back di quest'anno, e Tra l'altro adesso ci ricolleghiamo anche ad uno stats che abbiamo dato nella pagina. Per esempio, David Johnson è stato il miglior fantasy running back del 2016, 16 touchdown in rush, 4 ricezioni e in totale 2118 yard. Pazzesco, soprattutto per un giocatore che è giovanissimo e è uscito praticamente dal nulla, perché lui è stato scelto, mi pare, intorno al quarto round, quindi sicuramente è stato un guadagno incredibile per gli Arizona Cardinals. Come wide receiver c'è Larry Fitzgerald, anche qui gli anni avanzano, però Larry sembra eterno. È uno dei wide receiver è chiaramente il wide receiver numero uno in questa squadra. Non parliamo di David Johnson perché insomma è degno della prima pick overall. Diciamo che la prima pick overall quest'anno nel nostro fantasy draft se la giocano, direi, Elliott, Bell e David Johnson. Sì, e basta.
Sì, se non vogliamo, appunto, potremmo fare il caso di mettere anche forse Antonio Brown e Odellone.
Sì, sì, parlando di
running più 1B, sì, sì. No, beh, come running back assolutamente questi tre, senza dubbio. Anzi, volevo dire velocemente che se, visto che ne abbiamo parlato la puntata scorsa, se i 18 touchdown di LeGarrette Blount della scorsa stagione li abbiamo considerati un fluke, quindi insomma un avvenimento una tantum, questi 16 più 4 di David Johnson direi che sono decisamente destinati, se non insomma se non 20 totali, magari saranno 17-18, però insomma sono destinati a rimanere in questo attacco senza dubbio.
Assolutamente. E invece in ricezione i Cardinals possono contare sul sempreverde Larry Fitzgerald, che insomma la sua età ormai credo che abbia tipo 35-37 anni, comunque 49. L'anno scorso è stato il tra la virgola 2 l'anno scorso è stato addirittura il wide receiver più cercato dal proprio quarterback, è stato il wide receiver che più ha riportato ricezioni, tra l'altro, quindi super stat. Ed è anche il più vecchio a farlo, a 35 anni è il più vecchio wide receiver a farlo che non si chiama Jerry Rice. Quindi diciamo che è cercato dal proprio quarterback e non sembra fermarsi. Ancora una volta ha voluto rallentare il proprio ritiro, cioè rimandare il proprio ritiro. È un po' una palla la situazione di Fitzgerald, perché draftarlo è difficile, a questa età qua è difficile. È vero che Larry insomma può trasformarti una partita da persa a vinta, però guardando il resto della squadra sono un po', non lo so, sono un po', io preferirei che se ne andasse per dare la palla insomma a giocatori più giovani che magari potrebbero fare meglio nel fantasy se gli si desse in mano la squadra, tipo John Brown, JJ Nelson, sono dei giocatori che secondo me possono dire la loro, però con Larry davanti non sono ancora nei fantasy radar.
Ancora no.
Anzi, nessuno lo è in questa squadra come wide receiver.
Beh, insomma, John Brown è draftabile sicuramente. JJ Nelson l'avevo dato l'anno scorso come super mega deep sleeper. Forse sono talmente hipster che ero un anno troppo avanti. Anzi, sì, indietro. E quest'anno magari potrebbe essere un super deep sleeper senza mega. Perché è anche andato via Michael Floyd, quindi insomma qualche target in più dovrebbe arrivare anche JJ Nelson. È vero, Larry porta via un po' di lavoro ai giovani e dovrebbe andare in pensione, però ci sta anche secondo me questa scelta dei Cardinals di cercare di insomma giocarsela con i veterani, sta coppia Palmer Fitzgerald, finché sopravvivono. Molti parlano di The Last Ride quest'anno, quindi appunto l'ultimo viaggio, diciamo, che detta così fa un po' impressione, l'ultimo viaggio di Palmer e Fitzgerald. Poi potrebbero addirittura ritirarsi tutti e due, se non sicuramente, quasi sicuramente Fitzgerald l'anno prossimo. E insomma ci sta a provarci così e poi magari ripartire. Insomma, ricordiamo che hanno Blaine Gabbert in squadra, quindi un quarterback per il futuro ce l'hanno assicurato.
Sicuramente ce l'hanno.
Esatto.
Sì, a me dispiace parlare così di Larry, che comunque mi sta molto simpatico come giocatore e sto parlando dal punto di vista fantasy, perché Chiaramente qualunque squadra sarebbe contenta di avere in squadra Larry Fitzgerald, però dal punto di vista fantasy secondo me danneggia abbastanza, insomma, i propri compagni di squadra, perché io come fantasy owner draftarlo è difficile, perché io preferisco, diciamo, i giocatori più giovani e più affidabili dal punto di vista proprio di età. Potrei draftare John Brown e JJ Nelson se appunto i target fossero disponibili. Purtroppo Larry è Larry, quindi chiaramente non puoi non lanciare a lui la maggior parte delle volte, come conferma infatti le sue stats. E quindi questa situazione qui secondo me non porta proprio bene a Brown e a Nelson. Comunque, dopo i secondi classificati degli Arizona Cardinals, passiamo ai Los Angeles Rams. Allora, altra squadra che fa la relocation, altra squadra che cambia città e altra squadra che cambia coach. Jared Goff non ha salvato il posto a Jeff Fisher, come Todd Gurley non ha salvato il posto a Jeff Fisher. Purtroppo i Los Angeles Rams sono un po' la squadra dei talenti inespressi. Tu cosa ne pensi?
Sì, Jeff Fisher ci ha provato in tutti i modi, ha cambiato città, ha preso un nuovo quarterback con la prima overall, trovato Gurley, non ce l'ha fatta, insomma, è stato licenziato. Adesso c'è Sean McVay, un giovincello che sembra un compagno di banco di Jared Goff, quasi. Però sì, a questo punto direi di sì. Gurley è partito benissimo il primo anno, ha saltato, come sappiamo, metà stagione, se non di più, a causa di un infortunio ancora del college al ginocchio, però poi è tornato e ha letteralmente spaccato tutto. Il secondo anno molta molta fatica invece, anzi, come avevamo già scritto nel nostro post su Facebook, è probabilmente il giocatore fantasy che ha deluso di più l'anno scorso. Parlavamo top 3 pick overall, insomma era abbastanza una cosa consensuale negli ambienti che andasse, insomma, così in alto. E purtroppo ha deluso parecchio. Io addirittura mi ricordo l'anno scorso è capitato che in una lega avessi la prima scelta assoluta e ero molto tentato di prendere Gurley. Alla fine ho preso Antonio Brown, per fortuna, però ero molto molto tentato di prendere Gurley, quindi sì.
T'ha salvato la campanella
esatto.
E per esempio, secondo te c'è la possibilità che David Johnson abbia un anno alla Todd Gurley?
Non penso, perché sarebbe già successo probabilmente. Di solito è il sophomore year quello che, insomma, dà un po' di problemi. Insomma, mi sembra difficile che abbia un calo così evidente. Magari può starci un calo di David Johnson, però insomma così evidente come quello di Gurley è difficile.
E soprattutto, tanto secondo me faceva proprio il coaching staff, lo fa sicuramente, sì, sì, eccetera eccetera, perché chiaramente Jeff Fisher sappiamo che non è mai riuscito a dare il meglio, a trarre il meglio da questi giocatori, a parte l'anno incredibile di Todd Gurley, perché in squadra lì a Los Angeles ricordiamo che c'è anche l'eterno inespresso di Tavon Austin.
Esatto, un giocatore che al fantasy, abbiamo già detto, è causa di bestemmie varie ed eventuali per ogni anno praticamente, perché insomma è sempre lì che dici cazzo, ma era forte, però poi lo prendi e rimani inculato come ogni anno. E comunque gli altri ricevitori non è che siano sta grandissima roba, perché
Potrebbe essere l'anno.
Potrebbe essere l'anno, però alla fine verrà fuori come Jared Cook. Ma questo è l'anno di Jared Cook, e invece non è mai l'anno di Jared Cook.
Ho paura. Non so, stavo guardando qui con Jeff Fisher. Allora, 181 reception in carriera per Tavon Austin, e solo
ed è al
terzo anno, mi pare. No. Terzo, quarto anno. Solo 15 di queste 181 ricezioni hanno fatto più di 15 yard. Cioè,
direi che
ecco,
vabbè, che anche come quarterback.
Questo è certo, come quarterback fa sicuramente, il quarterback play è sicuramente fondamentale, però cioè, chi è che gli dice di lanciarla minimo massimo 15 yard? Questo è chiaramente un problema.
Sì, sì, no, ovviamente, cioè, che... come schemi, cazzo, uno con la velocità di Tavon Austin, anche se sei alto un tappo e mezzo, comunque devi mandarlo deep e sfruttare la sua velocità. Però è anche vero, insomma, stavo pensando adesso che hanno avuto gente come Austin Davis che startava a quarterback. E se vi state chiedendo in questo momento chi è Austin Davis, sappiate che neanche Austin Davis ha la maglia di Austin Davis, quindi no, non preoccupatevi.
Sì, sì, infatti adesso speriamo di vedere un po' degli sviluppi in questo senso. Allora, per i Rams, Jared Goff è la chiave di tutto. Il suo gioco non è bastato a salvare, diciamo, il posto a Jeff Fisher, ma penso che sia anche un risultato della sua inefficienza pure con Gurley l'anno scorso, e soprattutto appunto anche con Tavon Austin, che sulla carta dovrebbe avere tutte le armi necessarie per fare bene. Hanno draftato Cooper Kupp, che potrebbe rientrare nei nostri radar.
Assolutamente, insomma, magari non di draft, però tenetelo d'occhio tra i waiver durante la stagione, perché se appunto Goff, con il nuovo coaching staff, il nuovo attacco, ha già dichiarato, insomma, però sono le classiche dichiarazioni estive, che si trova molto bene, che capisce meglio il playbook, eccetera eccetera, se dovessero veramente cominciare a girare, direi che Cooper Kupp ha sicuramente un'ottima opportunità di startare come wide receiver 3, intanto dietro a Austin e Robert Woods, che insomma un po' più di esperienza ovviamente ce l'hanno in NFL, anche se non sono appunto sti grandissimi wide receiver, però sì, sicuramente da tenere d'occhio, e magari insomma se ci ascoltate durante la stagione noi vi diremo esattamente quando prenderlo, prima che esploda, così potete inculare tutti quelli della vostra lega.
Assolutamente sì. Ultima squadra per record qui della NFC West, i San Francisco 49ers. 2 vittorie e 14 sconfitte per loro, e uno dei roster più in difficoltà di tutta la NFL. Fanno veramente a gara loro, i Jets no, perché sappiamo che c'è l'uno, e i Browns. Allora, anche qui, quando dovevamo mettere il post per sì, insomma, anticipare qualche statistica per squadra della NFC West, quella sui San Francisco 49ers è stata veramente difficile da trovare. La cosa interessante è che, tra l'altro, l'unica statistica fantasy relevant viene da un giocatore che non è più nella squadra, viene da Colin Kaepernick, che a rushing yards l'anno scorso ha finito secondo, dietro a se non sbaglio a quello dei Buffalo Bills, che è ovviamente il suo amico
Tyrod Taylor.
Esatto, Tyrod Taylor, e però davanti a gente tipo Cam Newton, Mariota, Russell Wilson, insomma giocatori che invece hanno giocato tutto l'anno e sono chiaramente i punti cardine della propria squadra. Quest'anno il quarterback è Brian Hoyer. Quindi ovviamente guardiamo da tutt'altra parte per quanto riguarda il fantasy quarterback.
Però Hoyer a Cleveland con il buon come si chiama il nuovo head coach, che mi sfugge adesso,
di Cleveland?
No, dei Niners.
Ah, Shanahan.
Esatto, con Shanahan aveva giocato decentemente, insomma partite oneste da titolare, quindi forse da streamare qualche settimana ci potrebbe stare, se appunto qualche skill player dovesse aiutarlo, perché hanno preso dei giocatori interessanti comunque per l'attacco, in un senso, ovviamente non sono nomi grandissimi, però ad esempio Tim Hightower potrebbe dare una buona mano, anche se è un veterano nel backfield. Pierre Garçon è un ottimo acquisto secondo me come wide receiver, tu cosa ne pensi?
Allora, a me Pierre Garçon mi piace perché insomma l'ho sempre draftato anche quando era il numero 2 lì ai Redskins, e adesso che ha la possibilità di fare il numero 1 è davvero, diciamo, la best spot available per lui, e quindi sì, penso che lo drafterò. Ovviamente stiamo parlando di un wide receiver affidabile, però comunque considerato un po' tutto non penso che possa andare altissimo. Però in realtà guardando un po' la depth chart I suoi concorrenti sono Marquise Goodwin e Jeremy Kerley. Jeremy Kerley, che anche Jeremy Kerley in realtà è una buona pick, ex Jets, anche lui un po' un talento inespresso, però anche lui, diciamo, è sempre stato, diciamo così, nei radar dei draft quelli proprio profondi. Chi invece secondo me purtroppo aveva la squadra in mano è Carlos Hyde, che ha sempre, non ha fatto malissimo l'anno scorso, perché comunque 988 yard, 6 touchdown, 163 di ricezione, 3 touchdown, non sono male, non sono pochi. Però il vecchio coaching staff e anche quello attuale in realtà sembrano aver perso le speranze, sembrano non volerli dargli la squadra. Si parlava di continui tagli imminenti, eccetera, e l'arrivo di Tim Hightower secondo me mette un po' a rischio questo numero uno, questo spot numero uno per Carlos Hyde. Tu che l'hai visto giocare, secondo te Hightower ha la possibilità di rubargli il posto?
Rubare il posto la vedo dura. Secondo me Hightower adesso può giocare bene, insomma, in un ruolo di feature back, quindi come ha fatto l'anno scorso Ingram numero uno, e lui subito pronto a entrare dietro quando serve. Però insomma non lo vedo sul lungo termine, quindi su tutta la stagione, come running back numero uno. Mi può stupire, può farlo magari, però insomma al momento non penso. C'è anche Joe Williams, che hanno draftato quest'anno, che può essere un prospetto interessante, però anche qui magari leghe Dynasty o Keeper, anzi nelle Dynasty è andato anche abbastanza alto, relativamente alto, diciamo.
Sì, è vero. Anche qui ovviamente parlare di fantasy con questa squadra è un po' difficile, insomma, sono tutti dei giocatori che chiaramente verranno draftati molto tardi, e direi che il primo giocatore draftato probabilmente sarà Carlos Hyde, subito da Pierre Garçon.
Sì, vediamo se appunto se escono altri report per queste storie su Carlos Hyde. Se insomma dovesse essere confermato come titolare, sarà sicuramente lui andare primo. Pierre Garçon penso che forse, magari sono io che mi faccio troppe illusioni, però verrà un po' sottovalutato nei fantasy draft, quindi potreste prenderlo a un buon value, però insomma anche qui aspettiamo un attimo.
Eh già. Quindi io non vedo l'ora di draftare, lo so te, non ce la faccio più ormai a parlare.
Dovremmo fare un bel mock draft tra un po'.
Adesso potremmo fare una magari la settimana prossima, quando facciamo una settimana di pausa invece di partire subito con la AFC. Dove facciamo un mock solo.
Non spoilerare che facciamo la AFC.
Cazzo! A proposito, visto che abbiamo finito di fare tutte le squadre, allora continuiamo il trend che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e vediamo un po' il best team della NFC West. Allora, un team fatto solo di giocatori della NFC West, come abbiamo fatto la settimana scorsa con la NFC East. Allora, di quarterback titolari, qui abbiamo Carson Palmer, Jared Goff, Russell Wilson, Brian Hoyer. Beh, qui la scelta è abbastanza evidente, insomma, non l'unico, perché abbiamo parlato appunto anche di Hoyer volendo, però il quarterback sicuramente più fantasy relevant è Russell Wilson.
Assolutamente, porta anche la dimensione della corsa, quindi delle rushing yards, che al fantasy per i quarterback sono manna dal cielo, e anche dei rushing TD, perché ovviamente si è un po', diciamo, tra virgolette, convertito a pocket passer un po' di più ultimamente, però insomma le fa sempre le sue yard di corsa e sono sempre utili. Anche Palmer è, tra virgolette, diciamo fantasy relevant, però poco affidabile veramente, perché basta una hit al momento giusto e va giù per la stagione, quindi come streamer ci può stare, però insomma al draft ancora direi di no.
No. Intanto guardavo le stats di Wilson, 4219 yard, 21 touchdown, 11 intercetti, in rush 259 yard di rush, un touchdown, e addirittura un touchdown in ricezione con 14 yard. Niente male, sicuramente il top fantasy quarterback di questa division. Adesso running back, la situazione è interessante. Direi allora, perché c'è cioè, David Johnson, Todd Gurley, Eddie Lacy e Carlos Hyde.
Running back 1 direi è scontato.
Esatto. escluso appunto David Johnson, come la situazione di Zeke Elliott lì a Dallas, escluso appunto il running back numero 1, running back numero 2 la cosa si fa più interessante.
Direi di sì, vediamo. Io ti sparo il mio e ti dico anche perché. Io metterei Todd Gurley come running back 2 di questo super team, perché me la gioco sul potenziale e anche sulla linea offensiva che abbiamo detto prima, perché quest'anno, se non sbaglio, esatto, vi do conferme da solo, anzi dalla regia.
Se la canta e se la suona.
Esatto, no, i Rams sono andati a prendersi Andrew Whitworth, il left tackle che ha giocato tanti anni a Cincinnati e ha giocato molto bene, ed è un'aggiunta secondo me molto importante per questa squadra, per dare un punto solidità insomma a questa linea offensiva. Quindi per queste motivazioni il mio candidato è Todd Gurley. Tu mi dirai sicuramente di lei, sì, già lo so.
Sì, cioè io non mi fido, cioè boh, sono già stato ferito, non mi posso fidare ancora. Sì, questo è il riassunto, cioè è vero che hanno cambiato il coach, è vero che puoi dare tanto la colpa all'offensive line quanto al coaching staff, però non lo so, Todd Gurley bisogna fidarsi anche di Andy Lacy, però secondo me il surrounding è migliore, quello a Seattle, quindi come al solito ti do una scelta più safe, e secondo me è quella di Andy Lacy. Anche Lacy chiaramente è una cosa, non è un safe, però diciamo, cioè proprio al 100%, però dico semplicemente in base alla squadra migliore, alle meccaniche migliori, che sicuramente come offensive coordinator e come struttura dell'offense sono migliori tra i Seattle rispetto ai Rams, e lo stile di Lacy dovrebbe più o meno rientrare nello stile di corsa che era anche di Marshawn Lynch, quindi diciamo la squadra è costruita per correre in un certo modo, e Lacy dovrebbe rientrare in questa categoria. Quindi secondo me stiamo parlando di David Johnson e di Eddie Lacy, però capisco perché dici Gurley e diciamo non ti condanno, io ti capisco.
Oh, grazie, grazie mille. Passiamo ai wide receiver.
Allora, Larry Fitzgerald, Tavon Austin, Cooper Kupp, J.J. Nelson, Doug Baldwin, Pierre Garçon, sono tanti nomi, un po' tutti lì.
Strani. Sì, allora, qui secondo me è difficile, se forse non vogliamo, insomma, prima fascia secondo me in questo momento sono Fitzgerald e Baldwin, e sì, questi dovrebbero giocarsi il posto di wide receiver 1 nel nostro super team. Seconda fascia, direi che anche se è il primo anno, anche se è tutto nuovo, Pierre Garçon over Tavon Austin, senza dubbio. Cosa dici?
Sì, sì.
Come wide receiver 2, assolutamente, sì. Diamo il posto a Pierre Garçon su Tavon Austin. Come wide receiver 1 dobbiamo decidere tra Fitzgerald e Doug Baldwin, che non è facile perché Doug Baldwin è il classico nome che ti trovi magari al round 5, round 6, sì, e dici ma che schifo Doug Baldwin, e poi invece vai a vedere i numeri e dici cazzo, però non ha fatto niente male, e l'ha fatto anche con insomma con costanza nei suoi anni a Seattle. Quindi quasi dovrei, se dovessi buttare giù dalla torre uno tra Fitzgerald e Baldwin, quasi
Tra l'altro stavo guardando un po' le stats di Baldwin ed è stato lui che ha lanciato il touchdown a Russell Wilson, perché di punti ha fatto passing, touchdown 1, yards 15, che erano quelli di, sì, appunto, sì, di ricezione, 2 yard di rush, 1128 yard di ricezione e 7 touchdown, quindi non male per niente. Invece Fitzgerald, che ovviamente ho scritto sbagliato, infatti non me l'ha trovato, Fitzgerald,
per chi ci segue da tanto sa bene che questo è un momento in cui Renato non trova i giocatori perché non sa scrivere i cognomi, sono abbastanza frequenti.
Esatto, non ti dico quella volta che abbiamo dovuto cercare che era il Fyodorovic.
Ah, sì.
Va bene. ricezione 1023 e 6 touchdown, quindi sulla carta è meglio Baldwin. È chiaro che Larry ha anche dalla sua il fatto che è più vecchio, più anziano, e quindi chiaramente risente anche di questo sulla carta, perché in realtà, cavolo, 1023 yard e 6 touchdown a 35 anni,
tanta roba, sì, sicuramente.
Vorrei io arrivarci a quell'età, ne stiamo parlando come se avesse 70 anni, però cioè, nel senso, per il standard del football 35 anni è come averne 80, e portare a casa più di 1000 yard a quest'età qua vuol dire essere veramente da Hall of Fame. Che Larry Fitzgerald sia da Hall of Fame non lo mette in discussione nessuno. Il posto in un fantasy draft top NFC West, purtroppo sì.
Sì, chi lo ammazza Larry Fitzgerald? Nessuno, però forse... Sì, no, dai, sono convinto. Andrei di Doug Baldwin in questo momento come wide receiver 1. Sì. E, vabbè, ovviamente abbiamo detto Garcon 2, se escludiamo appunto Fitzgerald dalla corsa, tra virgolette. Passiamo ai tight end, e direi che non c'è mai stata scelta più facile di questa division, perché abbiamo Jermaine Gresham degli Arizona Cardinals, Tyler Higbee, che se non sbaglio è un rookie dei Los Angeles Rams, Vance McDonald, tight end di San Francisco, che leggo ora di qualche report che dice che probabilmente se ne vogliono sbarazzare addirittura, nonostante gli abbiano dato una contract extension, insomma, di recente. E ovviamente Jimmy Graham, di cui abbiamo parlato prima, di Seattle. Quindi direi che senza dilungarci troppo scegliamo Jimmy Graham.
Sì, assolutamente, niente da dire anche qui. La sua production può solo che migliorare, insomma, passando il tempo. Jermaine Gresham in realtà l'anno scorso mi aspettavo facesse di più, perché mi era piaciuto parecchio a Cincinnati. Purtroppo non è stato così, ma è stato un anno un po' di merda per tutti i tight end che non si chiamano Gronkowski, Reed, Walker e basta, perché dico, quando hanno giocato e non si sono infortunati, perché per esempio i primi due già si sono infortunati e hanno giocato neanche tutte le partite. Lo stesso vale per Jermaine Gresham, che comunque insomma, io me lo ricordo come un tight end abbastanza affidabile, abbastanza relevant. 391 yard e 2 touchdown sono proprio pochi, cioè, è chiaro che stiamo parlando di un tight end e non di un running back o di un wide receiver, però cavolo, no, cioè, sono troppo pochi. Adesso non so esattamente quanti anni abbia, però penso che sia abbastanza avanti anche lui.
È nella Lega dal 2010, quindi
ecco, sì. Vabbè, sì, insomma, sta entrando più o meno nelle sue, diciamo, come si dice, ha passato
28 anni.
Sì, ecco, va bene, allora ci sta. Però io mi aspettavo di più da Jermaine Gresham, che è scivolato parecchio nel fantasy draft.
Onestamente, mi ha sempre fatto, senso, non offendersi Germano, ma mi ha sempre fatto un po' cagare al fantasy. Cioè, ti dico, la sua miglior stagione è stata il 2012 con 737 yard e 5 touchdown, quindi... Ok, che è un tight end, però insomma...
Beh, non è stato male, dai.
Sì, lì. Ok, però è il massimo che ha fatto, cioè è andato oltre le 500 yard due volte in carriera, 2011 e 2012, poi sempre sotto le 500 yard, cioè è abbastanza poco.
Sì, è vero. Sì, purtroppo adesso anche a Arizona la cosa non è cambiata, perché comunque è entrato in una... prima che arrivasse David Jones, in una passing offense, e le cose non sono cambiate. A San Francisco, sì, anche qui Vance McDonald, abbiamo detto, non factor. Ai Rams, Tyler Higbee, da vedere. E chiaramente Jimmy Graham è il top tight end.
Domandona, ce l'ho. L'anno prossimo prenderesti di più Gronk o Jimmy Graham?
Gronk, sperando che non si spacchi, non la prendo.
Esatto. Proprio per quello io forse se mi dovessi, ovviamente senza considerare la posizione al draft, eccetera, eccetera, la pick, in a vacuum prenderei Jimmy Graham piuttosto di Gronk. Perché è troppo cioè,
hai infortuni di rischio, sì, parlando,
cioè, non si parla neanche di rischio, perché ormai è una costante praticamente. Sì. Quindi farei insomma, la cosa più sicura, la scelta più sicura secondo me in suo momento è Jimmy Graham, e abbiamo detto anche che può, anzi quasi senza esporci troppo, insomma, può sì, migliorare sicuramente i suoi numeri addirittura dell'anno scorso.
Sì, è vero, però conta che se tu stai prendendo Gronkowski lo stai prendendo metà del primo round. Ormai
ho
quella
appena detto,
quella...
senza considerare average draft position, pick, ho detto, vabbè, che un dio. Dopo mi tocca bipparmi da solo.
Ok, va bene. Allora, parliamo dell'ultimo, il penultimo, anzi, il giocatore, sono le difese e special teams. Abbiamo lanciato una stat qualche giorno fa sulla difesa di Seattle, difesa special team di Seattle, che è stata quella che ha concesso meno punti agli avversari in 4 degli ultimi 5 anni nelle partite effettive, però non è mai stata la prima per fantasy points. È chiaramente la difesa più interessante in questa division. C'è stato un anno in cui quella dei 49ers era la difesa migliore dell'NFL, ovviamente adesso tutto quell'anno lì sono solo dei lontani ricordi. In questa division se la giocano Seattle e Arizona. Adesso guardo un po' le statistiche e vediamo un po' qual è la migliore. Fatto sta che comunque la difesa di Seattle è una costante da davvero parecchio tempo. Ecco, la migliore è quella di Arizona comunque quest'anno.
Sì, sono decisamente entrambe difese che vanno via sempre al draft, insomma, insieme ai... Sì. Ai Broncos, esatto, e anche i Vikings, certo, sono tutte difese che vanno via in tutti i draft, e quest'anno, non so, è una scelta interessante. Forse i Cardinals si sono un po' indeboliti con gli AD di Calais Campbell e Tony Jefferson nella secondaria, che sono due giocatori molto interessanti secondo me. Quindi forse punterei più sui Seahawks, però insomma sono differenze minime a livello di punteggio fantasy per queste due difese, insomma.
Sì, no, infatti sono abbastanza poi scambiabili. Queste sono una delle poche difese appunto che di solito non vengono streamate, che vengono appunto draftate negli ultimi round. Nell'ultimissimi round tocca ai kicker, e in questa division abbiamo Phil Dawson, Greg Zuerlein, Blair Walsh e Nick Rose.
Robbie Gould? Sì, dove? I 49ers,
cazzo, vero, guardato. Hanno due kicker i 49ers, incredibile. Cioè, per dire, la squadra. Comunque, va bene, dai, direi quello che gioca nel Dome, di Phil Dawson, che tra l'altro era il 49ers prima, se non sbaglio.
Sì, esatto. Anche Zuerlein in realtà è stato abbastanza costante come punteggio al fantasy, quindi non mi dispiace neanche lui. Blair Walsh è ancora dallo psicologo per quel famoso calcio missato ai playoff che ha mandato avanti proprio Seattle, tra l'altro. E quindi, boh, insomma, sinceramente non mi fiderei.
Infatti adesso è proprio asciato.
Infatti. Poi appunto non è proprio l'environment migliore per un kicker. E boh, i 49ers, Robbie Gould è vecchio come mio nonno, ci hanno fatto la guerra insieme, però considerando che insomma non segneranno troppi touchdown, nel senso magari potrebbero arrivare avanti e calciare molto, quindi tenetelo d'occhio.
Extra point zero, però.
Vabbè, insomma, meglio un kick da 40 plus che ti dà 4-5 punti.
Sì, vabbè. Vabbè, comunque parlando di kicker, ovviamente, insomma, le speculazioni lasciano un po' il tempo che trovano, perché insomma, di solito i migliori kicker sono appunto quelli che stanno in altre division, penso per esempio a Gostowski, eccetera. Va bene, allora, per questa settimana abbiamo concluso, abbiamo finito tutte le division della NFC. Noi ci sentiamo giovedì prossimo, ma prima vi dobbiamo dire un'ultima cosa. Allora, domenica sappiamo sono iniziati i playoff della NFL italiana, della EFL, che in realtà non so come possono EFL si chiama, sono IFL, comunque va bene. Noi che chiaramente siamo di Vicenza, domenica andiamo a vedere Vicenza Hurricanes versus Rams Milano, no?
Sì, esatto, andiamo allo stadio, andiamo a lanciare lattine di birra contro gli arbitri e a fare casino sulle tribune risse, Quindi boh, se c'è qualcuno che segue i playoff, fateci sapere, commentate magari. E oltre a questa partita, dove andiamo appunto insieme io e Renato e faremo qualche bel video che poi vi mettiamo sulle varie pagine,
le fotine,
esatto, vi ricordiamo l'appuntamento più importante, che sarà sempre a Vicenza, cioè quello del Super Bowl, il 9 luglio, no?
9 luglio, credo che sia dal 9 all'11, tipo sono varie partite, varie avvenimenti. Venite a Vicenza, che è una bella città, vi divertiamo e Federico vi offre la birra.
E Renato vi offre il posto dove dormire, quindi siete coperti al 100%, guarda, non c'è neanche bisogno di... vi pagate solo il viaggio e siete a posto.
Sì, neanche, perché quello lo offre il cugino di Federico. Chiuso la puntata così.
Beep.
Va bene, ci vediamo giovedì prossimo, commentateci se vi siamo piaciuti, fateci domande per la prossima division, che chiaramente sarà la della AFC. Ci vediamo la settimana prossima, ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao. Tutto.
Madonna, la tenevo tipo a metà puntata.
Comunque si è sentito, a parte qualche
sì, Dio caro, a un certo punto veramente mi stavo sentendo male, però non ho detto, cioè,
c'è stato uno bellissimo tipo che ho finito di parlare e ti ho fatto